Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Abbiamo al telefono la professoressa Paola Bignardi, a cui do del tu perché non riesco a dare del lei. Buongiorno Paola.
Buongiorno, buongiorno Angela.
Ecco. Paola è stata presidente dell'Azione Cattolica Nazionale, anche in anni non così semplici, e oggi coordina l'Osservatorio Giovani del Toniolo. In particolare si occupa degli studi che riguardano la spiritualità dei giovani e la loro dimensione religiosa. Allora, impegnativo questo incarico, Paola? Partiamo da qui, com'è?
Sì, è impegnativo ma anche molto appassionante, perché il mondo dei giovani... ascoltato con empatia, con curiosità, cercando di capire che cosa di nuovo, in che modo nuovo ci stanno provocando, per me è un'esperienza molto interessante e molto appassionante.
Sì, poi credo che si rifletta sui giovani e di riflesso su se stessi, no? Sulla nostra generazione.
Sì. Cioè. E si riflette non solo su se stessi, ma anche sulla generazione adulta, sulla comunità cristiana, e sulla società nella quale viviamo, perché i giovani ci spingono a prendere coscienza di cambiamenti profondi che in loro sono quelli che si affacciano alla vita. Adesso si vedono in maniera più netta, però sono cambiamenti che riguardano tutti noi, in questo senso anche un modo per capire se stessi.
Certo, verissimo. Senti, dal vostro studio più recente, quello diciamo che è stato poi pubblicato in primavera, aveva un titolo tipo Cerco, dunque credo, i giovani, mi pare, è una nuova spiritualità, sì. No? Della vita, sì. Pensiero, ecco, di questa primavera. Sì. Questo, diciamo, è il frutto di un lavoro piuttosto lungo, di una ricerca, chiamiamola col nome giusto. Ecco, sì, e vi siete occupati, no, per mettere bene in chiaro la partenza, dei giovani che lasciano la Chiesa, giovani, adolescenti giovani, insomma, non dei bambini, quindi adolescenti giovani, no. E poi, l'hai chiamato così, mi pareva bella la definizione, l'esodo silenzioso delle donne. Cominciamo dai giovani. Ecco, i giovani che lasciano la Chiesa, soltanto due dati, anzi quasi mezzo, insomma. Nel 2013 avete scritto i giovani cattolici erano il 56%, nel 2023 sono il 32%, e gli atei vanno dal 15 al 31%. Stiamo parlando dei giovani. È un dato pesante.
È un dato molto pesante. Peraltro i giovani che si dichiarano cattolici non sono i giovani praticanti, sono semplicemente i giovani che si riconoscono ancora, non si capisce bene in base a quali elementi si riconoscono nella religione cristiana cattolica, ma in qualche modo molti di loro misurano già una lontananza dal modo canonico di vivere l'esperienza cristiana. E è un dato, il calo, la percentuale di calo dei giovani è molto significativa, se si pensa che questo calo accade solo in 10 anni.
È vero.
È vero che sono 10 anni impegnativi, sono i 10 anni del Covid, ma è anche vero che comunque un calo di questo genere è difficile da spiegare solo con dei fattori così, come dire, contingenti.
Sì, storici, no? E contingenti, è vero. Ascolta, ed è un abbandono che loro motivano? Oppure dicono, ma ci siamo stufati e basta?
No, è molto motivato, anzi, abbiamo cercato con il gruppo di ricercatori di fare quasi una tipologia degli abbandoni, perché si può dire che ogni storia di abbandono è una storia a sé, ed è in genere, c'è una percentuale di giovani che abbandona per indifferenza, nel senso che non gli interessa più, vive bene anche senza, non capisce che cosa gli serva, ma molti di loro hanno una serie variegata di motivazioni che vanno al primo posto dalla condivisione, dal non condividere più il modo con cui la Chiesa si propone i suoi insegnamenti, ma proprio si propone come comunità. C'è uno stile vecchio, un linguaggio vecchio, L'aggettivo che è più ricorrente nel modo con cui i giovani parlano della Chiesa è che la Chiesa è vecchia.
Lo diceva anche
E a me
Martini,
questo,
ti ricordi?
sì, a me fa sempre venire in mente quando sento questo, quando sento qualcuno che dice: ma che esagerazione! Mi dico veramente, Martini, questo lo disse in un'intervista e disse non solo che era vecchia, ma fece anche. Diede anche una quantificazione a questo vecchio, dice indietro di 2 secoli,
Certo.
quindi non di qualche decennio. E, ecco, i giovani lo percepiscono anche nelle piccole cose, ma soprattutto nello stile, cioè uno stile che qualcuno dice a me manca l'aria, ecco, è un ambiente dove la domanda di vita dei giovani sembra non essere accolta.
Certo.
E quindi come può un giovane stare in un contesto in cui viene negata la sua domanda di vita, che è la cosa più prorompente nell'esperienza giovanile?
Sì, loro si lamentano molto, non so se sei d'accordo, sì del linguaggio, ma almeno sento i 25enni, to, quell'età lì, molto la liturgia, no? Dicono, ma i riti sono sempre quelli, ma appunto si chiamano riti, reagisco io, si chiamano riti per quello, no? E i riti fanno anche la comunità, ma sì, però non cambiano di domenica in domenica. Ecco, loro avvertono insomma, con fastidio questa cosa che noi invece, a noi rassicura. È
Certo,
interessante questa cosa, no, del rito.
sì. Però non è il rito in sé, anche se poi viene verbalizzato in questo modo, è il modo con cui il rito viene
Sì.
vissuto, perché ci sono delle modalità di celebrazione che sono. Che durano nel tempo molto di più della messa della parrocchia la domenica, che invece vengono apprezzati, che vengono cercati. Allora vuol dire che c'è un modo di celebrare che viene rifiutato e si dice si rifiuta la liturgia, la messa è sempre uguale, che noia, questa è la parola più
Sì.
ricorrente. No. Però c'è un altro modo di vivere la stessa messa che invece è affascinante, che ti dà il senso del mistero, che è bella, perché la dimensione, anche la dimensione estetica nel rito conta. Basta pensare ad esempio ai canti, no?
Sì.
I canti fanno clima, determinano una situazione emotiva. Perché dobbiamo pensare che si crede da persone, non da cervelli, no? Ora, aver ridotto la fede e la dimensione religiosa solo ai contenuti del credere e avendo passato sotto silenzio tutte le altre dimensioni dell'esperienza religiosa, che è un'esperienza di vita e dunque coinvolge tutta la persona, fa sì che crei anche questo allontanamento. Oggi poi c'è una particolare sensibilità per le dimensioni emotive, affettive, non che sia
Sì, però
tutto oro
sono
poi che
importanti.
luccica.
Certo.
Io di questo sono convintissima, ma ci sono dei segnali che bisognerebbe cogliere per educarli. Perché se le ambiguità che si trovano nel modo di vivere dei giovani vengono o rifiutate o lasciate a se stesse, anziché essere educate, comunque determinano delle sfasature, degli allontanamenti oppure appunto dei modi inautentici di vivere l'esperienza religiosa, ma anche l'esperienza umana in sé.
Sì, viene da dire da quel che dici che non c'è dialogo tra le generazioni. Sembra
No.
quasi che i giovani debbano essere educati dagli adulti, punto, e che non ci debba essere anche il contrario, no? Appunto il dialogo.
Esattamente,
Forse questo è venuto a mancare.
esattamente.
Sai cosa mi veniva in mente mentre parlavi? Quando le cerimonie, i riti, insomma, come la stessa messa, veniva preparata magari prima dagli educatori, chiamiamoli, e con il gruppo adolescenti, col gruppo giovani, magari erano solo le preghiere dei fedeli, no? O il piccolo commento prima della lettura del Vangelo. Però questa cosa serviva anche a coinvolgere, a rendere protagonisti,
Certo,
no?
perché i giovani hanno molto, in genere, tutti, ma anche quelli che frequentano la comunità cristiana ancora, sentono molto il bisogno di essere resi protagonisti, di essere soggetti, no? Non di essere sempre quelli ai quali gli adulti si rivolgono per insegnare.
Certo.
Vorrebbero essere ascoltati e che il loro ascolto non avesse come esito che allora l'adulto gli fa il commento a quello che ha ascoltato, ma che l'adulto prendesse in considerazione sul serio quello che ha ascoltato, punto e basta, no? E lo facesse,
Lo valorizzasse, no?
ecco, disponibile anche a imparare magari
Certo.
da quello che i giovani dicono, o lasciarsi provocare, perché no?
Certo, va anche detto che molti giovani lasciano senza magari avere conosciuto bene la chiesa nella quale vivono, magari in modo un po' superficiale, cioè si staccano piano piano e quindi conoscono anche poco, no? Questo va detto. Però è vera questa cosa, che ci sia poco dialogo fra le generazioni, che poi non vale neanche solo per la chiesa, eh? Vale
No,
per la
no.
scuola, vale per gli ambienti educativi, c'è poco,
Certo.
poco dialogo. Oppure quello che mi pare più presente ancora è il finto dialogo. Ti faccio un esempio. No alla lezione cattedratica. Tu dici, beh, sì, toh, bello, non c'è soltanto l'adulto che impone. Sì, ma cos'è il risultato? E cominciamo a buttare appunto il brainstorming, poi quello, poi l'altro. Cioè, alla fine non è un vero dialogo questo, no? Hai capito? Lo può anche diventare, certo, ma anche la lezione cattedratica può essere un vero dialogo. Non è tanto come, ma è proprio quanto spazio lasci diciamo, al discente, no? C'è un po'
Certo,
questa, c'è un
certo.
po' una moda anche quella. Ci fermiamo comunque per una pausa musicale, Paola. E rieccoci con Paola Bignardi, che coordina l'Osservatorio Giovani del Toniolo e che ha fatto un bellissimo lavoro insieme alla Bricchi, dico bene, si chiama così la tua collega,
Bichi, Bichi,
Bichi,
Bichi.
perdono, ho già sbagliato, Bichi, Rita Bichi,
Rita Bichi.
ecco, una ricerca che appunto va sui giovani, la nuova spiritualità. Facciamo ancora una puntata su questi giovani, cioè. E che rapporto c'è tra i giovani che non vogliono più, insomma, partecipare alla vicenda della Chiesa Cattolica e, come dire, l'istituzione Chiesa? La sentono come un peso oppure, in qualche modo l'apprezzano?
No, la sentono come un peso, d'altra parte sentono come un peso tutte le istituzioni giovani. Questo, la Chiesa, è dentro un processo che è molto più vasto, del processo religioso. Basta pensare alle istituzioni politiche, no?
Certo.
Che sono forse, l'aspetto, più evidente, del rifiuto, che i giovani hanno delle istituzioni. È un aspetto che bisognerebbe studiare con molta attenzione, questo, al di là della Chiesa, dell'istituzione
Vero,
Chiesa.
vero.
Perché? Forse va fatto risalire alla fatica con cui oggi i giovani accettano che la realtà ha una dimensione oggettiva, che non è disponibile, alle mie decisioni o le mie interpretazioni, no? Che va accolta così com'è, per cui l'istituzione ha una sua configurazione, una sua gerarchia, delle sue leggi e queste io non me le invento ogni volta su misura, ma o sono disposto ad accettarle così come sono oppure mi metto fuori. Ora, questo probabilmente è un fenomeno legato al modo con cui i giovani, e non solo i giovani per la verità, vivono un'accentuazione del proprio sé che in alcuni casi rischia di diventare la misura
Certo.
della vita, della realtà, no? E dunque l'istituzione qui non ci sta più dentro.
Cioè, tu dici il giovane di oggi, un po' narcisista, questo può essere, no? Per come anche l'abbiamo cresciuto, quindi non è colpa sua, che ha questo grande culto di sé, non può. Perché sai dove lo vedo tantissimo, ma anche tu, lo vedo tantissimo nel rapporto con l'istituzione repressiva. Davanti al poliziotto, il carabiniere, per il quale noi sempre ci siamo tolti il cappello, per così dire, perché ci ha sempre un po' ci ha fatto paura, un po' ci hanno insegnato che giustamente va rispettato sempre, va ascoltato. Invece loro facilmente passano dall'insulto, alla presa in giro, dal capotreno al vigile. E questa cosa ci lascia senza parole, però, come dici bene, probabilmente ha un'origine educativa o forse anche semplicemente non educativa da parte di un preciso adulto, ma della dimensione sociale nella quale vivono. E dovremmo pensarci comunque, perché è un percorso complicato questo qui, potrebbe
è
anche
un percorso
essere
complicato, però è un percorso importante, perché certo. Se tu da un contesto sociale, qualunque esso sia, togli la dimensione istituzionale, beh, è come se ognuno dovesse, ognuno è mondo a sé e ognuno ricomincia da capo con la sua vita, la storia. E in qualche modo è che la vita di ciascuno di noi ricomincia la storia, però la ricomincia dentro un binario in cui ci sta la tradizione, in cui ci sta quello che è stato prima di noi, in un dialogo con la soggettività e la novità che un giovane rappresenta, che è veramente quello che manca in questo contesto. Cioè una capacità di confronto tra le generazioni, tra le culture, perché l'aspetto che si diceva prima, l'esasperazione del proprio sé, questo è un elemento che può portare al soggettivismo, al narcisismo, al relativismo, tutto quello che si vuole, però dentro anche delle potenzialità, il senso del valore della persona, che in fondo è uno degli elementi che corrispondono alla nostra cultura di credenti,
certo.
La possibilità di dare della fede un'interpretazione personale, non una fede acquisita perché mi è stata data, così come mi sono state date altre cose nella vita, ma come qualcosa che diventa parte di me. Ora, questi aspetti ambivalenti, dov'è che sciolgono la loro potenziale ambiguità? Io credo che la sciolgono in un dialogo serio tra le generazioni, non chiamiamolo necessariamente un dialogo educativo, ma comunque un dialogo serio tra le generazioni. Per cui
quello che voi chiamate nella ricerca un percorso comunitario, no? Cioè non solitario, ma un percorso comunitario.
Esattamente, sì, esattamente. Sì, certo, però questo, soprattutto dal punto di vista ecclesiale, io sento molto la mancanza che questi giovani hanno di luoghi di riferimento.
Vero.
Perché hanno lasciato i luoghi ecclesiali in genere dopo i sacramenti, no?
Sì.
Anche se l'abbandono della Chiesa, quello consapevole, non avviene subito, avviene intorno ai 16-17 anni, che è l'età in cui si affacciano le grandi domande della vita. Magari si affacciano anche prima, vabbè, ma quella è l'età in cui si affacciano in maniera prepotente, in cui c'è bisogno di capire qualcosa di più della vita. Ecco, a quel punto un giovane non ha più nessun punto di riferimento, gli è rimasta solo la scuola, con quello che la scuola
con quello, può rappresentare. Con i problemi che ha, certo, certo.
Ecco. Questo è un'altra grossa questione, credo, per le comunità cristiane, che pensano solo a strutture pastorali che sono fatte per giovani che sono rimasti dentro la comunità.
Sì, non è una chiesa in uscita in questo, certo che
esattamente.
No.
Esattamente.
Certo.
Pensa quanto sarebbe importante offrire a tutti i giovani, credenti, non credenti, diversamente credenti, la possibilità non di fare il catechismo al di fuori della parrocchia, ma di avere un luogo dove portare le loro domande esistenziali, le loro domande di umanità, di spiritualità, perché è lì, casomai, che oggi si apre il percorso verso Dio.
Ho letto che tu dicevi una cosa giusta su questo: i giovani non vogliono credere con la fede degli altri, no? Che non abbandonano la Chiesa e la fede, abbandonano la Chiesa, però
esatto.
C'è un'apertura
qualcuno
sulla
fede. Qualcuno abbandona anche la fede.
Ma certo. Però questa è una cosa altrettanto importante.
Sì. Molti ci tengono a dire io ho abbandonato la Chiesa perché non mi riconoscevo più in quel modo di credere, ma non mi sento ateo.
Certo, ma in questo senso la frase citata, mi pare, non so se in un'intervista o l'ho letta, quella del teologo Halik, se si pronuncia così, no? Che dice la sfida principale per il cristianesimo di oggi sarebbe questa: cambiare rotta da religione a spiritualità. Questa non vale solo per i giovani, eh?
No, no, questo, infatti, molte delle cose che i giovani pensano sono condivise da moltissimi adulti. Sì, la tesi, di Alike è che un pomeriggio del cristianesimo, no? È
Sì.
che le religioni, non sono morte con la secolarizzazione, ma si sono trasformate e si stanno trasformando in spiritualità, quindi strutture
Senza
senza
sede. Sì.
Senza e che però corrispondono quasi a un bisogno primordiale di trovare dentro di sé qualcosa che è oltre sé.
Sì, in
Questo mi
questo
pare.
senso l'idea, non l'idea, la realtà di vivere in questa società viene chiamata palliativa, no? Con tanta paura del dolore, algofobia, eccetera. Fa pensare anche a una chiesa che dovrà modificarsi, ritrovare un modo di comunicare, perché altrimenti il rischio è quello di cui parleremo fra poco, cioè non c'è soltanto un problema sui giovani, ma che magari questo, se vuoi, c'è da parecchi decenni, no? Perché sono decenni che la Chiesa fa fatica a parlare con i giovani. Facciamo il 68 tanto per capirci, ma in realtà forse
Certo.
anche un pochino dopo, ma fa niente. Ma poi c'è anche l'altro problema della relazione interna e del problema possibili fratture, no? Dentro la Chiesa, che possono anche essere non solo tradizionali e innovatori, ma anche dentro proprio il personale che è presente, quindi potrebbe essere appunto giovani e meno giovani, ma anche molto anziani e meno anziani, anche perché una volta l'attenzione all'anziano, vorrei dire l'amore per l'anziano, era così elevato che non ti permettevi di contrapporti. Oggi magari un sessantenne va contro un ottantenne, no? E quindi potrebbe
Sì.
esserci anche una frattura, delle fratture impensabili. Ma ci fermiamo un attimo per un'altra pausa. Ecco Paola, stiamo parlando proprio di questi elementi importanti, ma abbiamo detto vogliamo parlare anche dell'esodo delle donne, dell'esodo silenzioso delle donne. Questo è un tema grave che forse non ci saremmo aspettato qualche anno fa.
Sì, qualche anno fa non ce lo saremmo aspettato, ma a me pare, che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza di questo esodo,
Vero.
perché se io provo a citare qualche dato, nel 2013 le giovani donne che si riconoscevano cattoliche erano il 62%,
Sì.
quindi erano di 6 punti al di sopra rispetto alla media. Nel 2023 sono diventati il 33%,
A metà.
è la metà. Il calo in questo caso è molto superiore rispetto a quello della media, ma dei coetanei maschi. Allora, questo è un dato che ha una potenza drammatica, credo, alla quale non si può far finta di niente. Mi pare che ci sia troppa superficialità nella comunità cristiana. Qui, in questo caso, penso alla comunità cristiana,
Sì.
di fronte a questo esodo delle ragazze, che non è un esodo che ha, come dire, non è un allontanamento dalla fede e non ha delle ragioni principalmente religiose. Ha delle ragioni proprio legate in questo caso alla Chiesa, alla comunità cristiana, alla condizione della donna nella Chiesa. Le ragazze, passami questo termine, fiutano nella Chiesa, nella comunità cristiana, un clima, troppo, troppo
Maschile.
lontano dalla
Una
loro sensibilità,
chiesa a
troppo.
misura di maschio.
Eh sì, una chiesa a misura di maschio in tutto, nei linguaggi, negli stili, nelle relazioni, nella modalità delle relazioni, nello stesso modo di interpretare la fede, perché comunque noi viviamo dal punto di vista culturale una fede che è a elaborazione maschile, è inutile. E quindi, se
Sì,
vogliamo dire che il maschile è unisex, mi
allora non
sembra
va
che
bene.
non ci
Ma sai
sto.
cosa preoccupa di questo abbandono? Beh, intanto che se vanno via le quarantenni vanno via i bambini, così proprio molto
Ah, di
semplicemente. Ma poi l'altra
sicuro.
cosa che preoccupa tanto è che non è un abbandono polemico, Perché polemico vorrebbe dire, magari anche un po' rabbioso, però vorrebbe dire parliamone. È un abbandono silenzioso della serie, sai che c'è, qui non ho spazio, ti saluto. Questo è molto preoccupante.
Anche l'abbandono dei maschi però è un abbandono silenzioso.
Sì.
Perché io credo che sia per la sfiducia nella possibilità che le cose cambino.
Sì, è vero.
Allora, se tu non hai l'aspettativa che il tuo arrabbiarti possa generare qualcosa di diverso, che il tuo modo diverso di pensare possa essere preso in qualche modo in considerazione, allora che pro? No. Cioè si genera un disamore che ti fa allontanare, non in maniera arrabbiata, ma in maniera, come dire, quasi un po' sprezzante. Dire che questo non è mondo per me, non è aria per me.
Ma diciamo che negli spazi decisionali le donne ci sono e non ci sono. Sì, magari fanno fare le chierichette, le elettrici, facciamo. Però negli spazi, anche gli stessi consigli pastorali forse vanno un po' ripensati, non lo so. Quindi non c'è possibilità di decisione se non influendo su chi deve decidere, ma insomma sono sempre cose di secondo o terzo livello, no?
Appunto,
ecco, appunto. Questa è piuttosto pesante in una società che tende, almeno poi non è che sempre ci riesce, ad essere egualitaria. E quindi la Chiesa. Certo. E poi forse, non lo so, non c'è neanche molta voglia di vederle queste donne dentro in questa. Sì, a parole sì, ma poi gli spazi reali se ne creano pochi, oppure se ne creano tipo il sinodo, no? Dove le donne penso siano anche tante. Poi però non so,
relativamente tante.
Ecco, poi non so chi scrive, chi decide, capisci cosa voglio dire? Ma questo è detto con affetto, e anche detto anche con un po' di dolore, perché non è che ci piace vedere questa situazione, anzi. Quindi la domanda che ti faccio è questa, guarda Paola, che mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa, ma che si può fare di concreto perché le cose cambino partendo dal basso, visto che dall'alto ci vuole più tempo, più presa di coscienza, forse ancora non si è capito fino in fondo le cose di cui stiamo dicendo quest'oggi?
È una domanda che mi faccio tante volte anch'io, no? Perché per me questa ricerca ha rappresentato ha avuto un effetto di consapevolezza, benché insomma avessi abbastanza percezione della condizione di disagio dei giovani, però sentirti raccontare e anche con molta profondità, devo dire, la condizione di disagio in cui vivono ha veramente un effetto di accelerazione sulla consapevolezza. E quindi mi chiedo tante volte, ma che cosa è possibile fare? Forse la riforma della Chiesa non può venire dai vertici, non credo, è una struttura troppo pesante, troppo rigida, infantiaca.
Sì.
E comunque il governo della Chiesa è in mano a generazioni anziane, permettimi di dirlo.
Verissimo.
Vorrei sapere qual è l'età media dei padri sinodali, non credo che sia al di sopra dei 60 anni.
Certo. Certo.
E quindi l'elaborazione del modello di chiesa è fatto da persone che comunque si sono costruite in una stagione diversa. Difficile capire il punto di vista, la visione di un giovane da parte di una persona adulta.
Certo.
Io che sono vecchia capisco quanta fatica faccio e quanto mi costa come dire, ascoltare, ma non con le orecchie, ascoltare col cuore, con la mente, lasciarmi mettere in discussione da questo modo, dal modo di pensare dei giovani. E quindi io sono convinta un cambiamento, il cambiamento che sta avvenendo sarà profondissimo e sarà un cambiamento che avviene per opera di piccole realtà che nascono sul territorio, ma saranno piccole realtà per cui noi dobbiamo dimenticarci una chiesa che riempie le piazze di persone o la chiesa dei grandi numeri e dovremo abituarci a cercare la vitalità della chiesa ai margini della chiesa istituzionale, perché i margini in fondo sono i luoghi dove la vita può svilupparsi anche con una libertà che sotto i riflettori non è possibile, perché siamo umani, perché le cose degli umani funzionano così, ecco. E quindi io non sono sfiduciata davanti a questa situazione. Penso solo che dobbiamo prepararci ad accogliere dei cambiamenti molto profondi. Dei cambiamenti sì, che saranno anche molto vistosi. D'altra parte, le nostre origini, quelle di 2000 anni fa, sono origini in fondo di un piccolo gruppo
Certo.
marginale e neanche tanto selezionato, per la verità.
Vero.
E quindi la vita autentica, quella che porta del nuovo, ha questa dimensione umile e quasi silenziosa e nascosta.
Sì, e poi d'altra parte forse. E tutti dobbiamo impegnarci senza aspettare che arrivino ordini. Mi viene in mente il Congar, no? Che diceva: nella barca della Chiesa siamo tutti equipaggio, nessuno è passeggero. E lui aveva queste immagini sempre belle, no? È vero, no? Siamo parte dell'equipaggio, quindi ragazzi, se vogliamo che la barca vada.
Sì, ma proprio l'equipaggio, anche quello che fa i lavori più umili.
Ah sì, c'è da pulire anche il tutto lì, la stiva piuttosto che, è vero, va bene, ti ringrazio molto Paola perché è stato proprio bello, interessante riuscire ad arrivare
Grazie.
a parlare di cose di cui spesso non si parla per paura di mettere in piazza, sai, qualcosa di sporco, no? Di sporco magari esagerato, però insomma quelle cose che dice ma tientele per te che intanto le cose poi vanno a posto, no, vanno a posto. Solo se le tiri fuori, come dici bene, se si dialoga anche su questi temi, senza avere paura di, come dice il buon Papa, smaschilizzare, smaschilizziamo, ma non solo, ecco, perché smaschilizzare va bene, va benissimo, però forse non è anche sufficiente, bisogna anche poi
No.
fare altro.
Sì,
Ecco,
si fa.
bisogna cambiare rotta, come diceva quel tale. Va bene, grazie Paola,
Grazie.
grazie infinite,
È stato
arrivederci.
bello anche per me,
Bene, a
grazie.
risentirci a tutti.
Grazie.
Lettera scritta da Paola Bignardi ad Avvenire all'inizio della convocazione del sinodo del 2 ottobre, scritta pensando che a scrivere la realtà sia un giovane, anzi dei giovani. Cari padri sinodali, oggi ha inizio il sinodo. C'è da chiedersi quanti tra i giovani che in questi giorni stanno vivendo le prime settimane di scuola o di università se ne accorgeranno. E ancor meno se ne accorgeranno quelli che sono alle prese con il lavoro, quello che c'è e quello che non c'è, o con i vari problemi interrogativi della vita. Vivono, viviamo in un altro mondo. La maggior parte dei nostri amici pensa che la Chiesa sia vecchia. Vecchio il suo linguaggio, il suo stile nelle relazioni, la sua visione della vita. Non pensiate che questo sia disprezzo. È il nostro modo di voler bene alla Chiesa, da cui molti di noi si sono allontanati quasi per un amore tradito. La maggior parte della nostra generazione ha frequentato oratori e parrocchia. Sono stati anni belli, nei quali abbiamo apprezzato uno stare con gli amici sereno e leggero. Fatto salvo il peso di quell'ora di catechismo o di messa domenicale, in cui alla spensieratezza dello stare insieme si sostituiva la noia di un'esperienza che non ci toccava. Siamo riconoscenti per quegli anni, che oggi ci appaiono però una promessa non mantenuta. Quando siamo cresciuti, non siete più riusciti a parlare con noi, ad ascoltare le nostre domande, ad accogliere le nostre inquietudini. Vi è bastato accompagnarci ai primi sacramenti? Non avete pensato che il più doveva ancora venire? Ci avete lasciati soli ad affrontare una vita con cui i vostri insegnamenti non riuscivano ad entrare in dialogo. Sappiamo che voi avreste voluto che noi continuassimo a frequentare la comunità cristiana, ma ci eravate diventati estranei. il vostro modo di pensare la vita era quello dei nostri nonni. In questa chiesa non ci sentiamo a casa. D'altra parte anche voi ci avete esclusi. Quanti giovani partecipano alla vostra assemblea? Possiamo immaginare la vostra risposta. Il sinodo è dei vescovi. Le questioni all'ordine del giorno riguardano l'assetto interno della chiesa. Pensate che noi non avremmo qualcosa da dire? Noi, che abbiamo sperimentato nella comunità cristiana relazioni poco coinvolgenti, per niente corresponsabili, poco dialogiche e poco inclusive, che abbiamo visto quanto facilmente l'autorità diventa potere che umilia. Papa Francesco spinge la Chiesa ad uscire. Noi siamo usciti. Eppure nessuno è venuto a cercarci, né a chiederci perché ce ne stiamo andati. Se continuerete a costruire una Chiesa senza di noi, sarà sulla misura della vostra sensibilità di adulti o di anziani, sarà sempre meno anche nostra. E noi ci sentiremo sempre più estranei e alla lunga stranieri. Il sinodo sui giovani aveva acceso in noi molte speranze. Papa Francesco aveva voluto ascoltarci. Ma poi c'è stato un equivoco. Noi non volevamo qualche iniziativa in più per noi. Volevamo una chiesa diversa. E invece è rimasta la stessa. Anzi, un po' più triste, un po' più disorientata, sempre più lontana. Continuiamo a vedere una chiesa ripiegata su se stessa e sui suoi problemi, mentre dentro di noi, attorno a noi, preme una domanda di vita, di senso, di futuro. Vi avevamo detto all'inizio di questa lettera che il nostro andarcene era un atto di amore. Inspiegabile? Speriamo che la nostra presa di distanza sia un modo, forse ruvido, troppo deciso, per segnalare una situazione di crisi non più rinviabile, come anche Papa Francesco ha dichiarato nel suo viaggio in Belgio. E che questa consapevolezza vi dia l'audacia e la creatività di decisioni in grado di ringiovanire questa Chiesa che anche noi amiamo. Per questo preghiamo lo Spirito, nel quale continuiamo a credere, e vi auguriamo buon lavoro. Lettera scritta da Paola Bignardi ad Avvenire all'inizio della convocazione del sinodo del 2 ottobre, scritta pensando che a scrivere in realtà sia un giovane, anzi dei giovani.